La decima edizione degli eventi letterari del Monte Verità ci ha invitato a riflettere sulle nostre odissee. Un invito non da poco, dati i tempi, ma anche un'occasione da cogliere senza paura. Tra gli ospiti più attesi della manifestazione, anche una scrittrice che si è sempre interrogata nei suoi romanzi sulla presenza della storia nelle nostre vite. Tant'è vero che all'incontro pubblico è stato dato il titolo «La storia come una favola antica». Raffaella Romagnolo era in Svizzera anche per promuovere il suo ultimo romanzo, di luce propria, Mondadori, appena uscito in lingua tedesca da Diogenes di Zurigo nella traduzione di Maya Pflug, come Das Flirren der Dinge, il luccichio delle cose. Maya Pflug, che già aveva tradotto con Bella Ciao, Destino, nel 2019 in corsa per lo Strega. Raffaella Romagnolo è piemontese, è nata a Casale Monferrato, vive a Rocca Grimalda al confine con la Liguria, terre alle quali è intimamente legata. Tra i suoi libri, tutti insigniti di numerosi riconoscimenti, ricordo anche L'amante di città, L'esordio, Un noir, genere che abbandona subito, La masna, La figlia sbagliata e il romanzo per ragazzi Respira con me. E ai giovani è sempre stata vicina, non soltanto come autrice, come docente in una scuola superiore e come docente di scrittura, che insegna nell'Officina Letteraria di Genova e nella Bottega di Storie e Parole di Cuneo, quasi a volerci indicare che lo scrivere e l'insegnare sono indistricabilmente correlati per lei, uniti. È interessante notare questo rapporto, che quantomeno è di stretta vicinanza, alla luce di quel che leggiamo nella scheda di presentazione del suo sito internet. Da bambina adoravo leggere. Fiabe, libri per ragazzi, i primi romanzi. Sognavo di trascorrere la mia vita tra i libri. Adolescente ho provato a scrivere racconti miei, ma non ero soddisfatta. Così ho cominciato a studiare come sono fatte le storie. È da qui che è partita la nostra conversazione con Raffaella Romagnolo, dalla scoperta del mondo attraverso la lettura, dalle storie, dalla storia.
A volte nei siti internet, no, si fanno dei testi che non è che siano proprio il massimo della sincerità. In questo caso però devo dire che sono stata piuttosto sincera e tutto il mio percorso di studi si è declinato, no, nel tentativo di veramente cercare di capire come sono fatte le storie. Anche per questo ho deciso di fare lettere, con un percorso che dal punto di vista intellettuale per me è stato di grande soddisfazione, perché ho avuto un maestro importante che è stato Edoardo Sanguinetti, e quindi mi sono laureata con lui, poi ho seguito il dottorato, e devo dire che però finché sono rimasta nell'ambito universitario non me la sono mai sentita in realtà di prendere in mano la penna, di darmi la possibilità di essere autrice, perché il bello di avere grandi maestri è che veramente è sfidante, è un cambio nella tua vita, lasciano un'impronta fondamentale ed è una cosa preziosa che io auguro a tutti i ragazzi, insomma. Nello stesso tempo però un grande maestro può essere anche un grande ingombro e quindi ti senti, magari se sei già anche portato a giudicarti, ti senti anche giudicato di più. Quindi io ho avuto veramente bisogno di uscire dall'università per dare ascolto a quello che invece era una spinta che c'era già prima, da lettrice appassionata, vorace. E ho cominciato in quello che per me era una cosa più semplice. Poi vabbè, Ungaretti direbbe che ardevo di inconsapevolezza nel momento in cui l'ho fatto, però ho pensato che se volevo provare a scrivere qualcosa, forse la cosa migliore era provare con un romanzo di genere, pensando stupidamente che fosse più facile andare in fondo, perché la narrativa di genere ha delle regole che, diciamo, in qualche modo sono codificate. E così ho scritto questo primo giallo, questo primo detective story, che è un romanzo che io giudico modesto ma onesto. E poi ha avuto però una inaspettata fortuna, perché questo gialletto, uscito per un editore anche molto piccolo che aveva una distribuzione poco più che regionale, è stato in modo assolutamente fortunoso notato da un critico importante che all'epoca scriveva sull'inserto domenicale del Sole 24 Ore. E questo ha aperto una serie di strade possibili. Sono stata invitata a festival, cioè io non capivo cosa stava succedendo, ve lo dico sinceramente. La cosa che però è importante a un certo punto, che è arrivata in quel momento, è stata la telefonata di un editore nazionale che era PM, e loro, avendo letto questo gialletto, veramente mi chiesero se avevo qualcosa di pronto. E quello è stato veramente un momento di svolta della mia vita, perché lì allora mi sono fermata e ho detto: ma tu cosa vuoi fare? Cioè, hai questa occasione. Davvero Raffaella Romagnolo è una scrittrice di gialli, vuole scrivere romanzi di genere? E ho cercato di essere onesta con me stessa, non era quello che volevo scrivere. E lì ho osato, cioè ho proposto, non avevo niente di pronto. Loro hanno chiesto: ha qualcosa di pronto? Io ho detto: certo, ma non avevo niente di pronto. E ho proposto un progetto. Questo progetto si intitolava La Masnà, che è una parola piemontese per dire bambino o bambina. E loro l'hanno accettato, che anche per, io anche quando lo racconto dico: dai, non è vero. Invece no, loro l'hanno accettato, mi hanno fatto un vero contratto su questa idea e hanno messo una scadenza. Questa scadenza era circa un anno dopo, un anno e mezzo dopo, adesso non ricordo. Io ho impiegato 3 anni e mezzo a scrivere La Masnà e loro hanno aspettato e poi hanno pubblicato questo libro. E quello è stato proprio un momento di svolta, perché ricordo che scrivendo il primo capitolo della Masnà ho detto: ok, io devo fare questa cosa qua. Però era già il secondo libro, ecco.
Era già il secondo libro. Sicuramente l'editore PM credeva nelle sue capacità, nelle sue doti. Probabilmente quel romanzetto giallo dell'esordio aveva e portava in sé qualcosa che forse lei non è
modesto,
disposta a riconoscere, modesto. Magari. Ha avuto grandi apprezzamenti anche da parte dei lettori, in realtà. I lettori che sono riusciti ad arrivare a quella,
no, perché il libro non usciva, oltre dai 80-90 chilometri dalla casa editrice non lo trovavi proprio, era proprio...
Con La Masnà, Raffaella Romagnolo irrompe nella sua biografia di scrittrice non soltanto la presa di coscienza, la consapevolezza di poter diventare veramente una scrittrice, ma irrompe la storia. La storia anche con la S maiuscola, intendiamoci, benché in qualche modo fosse già presente tra le trame del giallo. Non arriva per caso la storia nella Masnà?
No. La Masnà è un romanzo che copre 70 anni più o meno di storia, a partire, diciamo, gli eventi proprio dal 1935 fino agli anni 90 più o meno, e copre la storia di una famiglia contadina traguardata attraverso le 3 donne principali di questa famiglia. È un testo a piena focalizzazione femminile, quindi c'è una capostipite, una nonna, una figlia, una nipote, e all'interno della loro storia si riverbera naturalmente la storia nazionale, anche se quello resta un romanzo molto più legato all'aspetto delle relazioni tra i personaggi che al tentativo di mettere a fuoco attraverso la narrativa quello che può essere uno snodo storico attraversato dal paese. Questa è una caratteristica più degli ultimi romanzi. Certo, c'è questo retroterra storico, ma forse l'interesse principale in quel libro è un altro.
Sicuro, viene recuperato questo interesse per la storia negli ultimi lavori. Infatti alla Masnà seguono Tutta questa vita e La figlia sbagliata, che sono romanzi in cui la storia con la S maiuscola viene in parte accantonata, e la storia di tutti i giorni, la vera protagonista, quella che riguarda l'adolescenza in Tutta questa vita, la vita di un'anziana coppia apparentemente normale nella figlia sbagliata. La vita quotidiana, quindi la storia di tutti i giorni. C'è sempre una contrapposizione nei suoi libri tra questi due elementi, che si incrociano, si sovrappongono, si scontrano, ed è forse in questi due romanzi che piano piano lei cresce anche narrativamente.
Ma su questa cosa vorrei dire una cosa proprio sulla scrittura, da questo punto di vista, perché penso che magari possa essere di un qualche interesse, ecco, per i lettori. Una cosa che io ho scoperto scrivendo La Masnà, in realtà, quindi questo secondo romanzo, che in realtà è il mio primo romanzo dal punto di vista emotivo, sentimentale, di investimento personale, è che effettivamente a scrivere si impara scrivendo. Probabilmente vale anche per molte altre attività, perché è la storia che hai in testa, quel barlume che hai in testa, che ti obbliga a trovare gli strumenti per poter esprimere ciò che vuoi fare. E quindi in questo senso anche lo stile, il modo di raccontare deve essere dal mio punto di vista estremamente flessibile, adattarsi molto all'idea che ti è venuta e che ti sembra convincente. Per questo un romanzo come La Masnà ha uno stile di scrittura molto diverso dagli altri due che hai notato. Lì la mia idea era fare una sorta di epopea di queste donne qualunque, perché le protagoniste della Masnà sono persone umili, per usare una parola manzoniana, sono veramente di quelli trascinati dalla storia con la S maiuscola, ma non protagonisti. E per farlo io avevo bisogno, o volevo, una lingua che avesse un tasso di letterarietà abbastanza alto, perché volevo dare a queste storie una dignità letteraria, e lo facevo attraverso la lingua e lo stile. Gli altri due romanzi che hai citato, Tutta questa vita e La figlia sbagliata, invece non avevano assolutamente quell'ambizione. Infatti quando uscirono sia l'uno che l'altro, i lettori e le lettrici della Masnà rimasero un po' spaesati, perché sembrava scritto da una penna diversa. Invece io, in questa plasticità dello stile, in questa importanza di adattare la lingua che scegli e lo stile e il ritmo e tutti gli aspetti formali alla storia che stai raccontando, io in questo credo moltissimo.
È molto interessante questo elemento che sta evidenziando. Nei romanzi che abbiamo menzionato, Tutta questa vita, La figlia sbagliata, in parte anche La Masnà, entrano in gioco proprio queste figure di donne che saranno presenti in tutti i libri successivi, tra l'altro. Spesso donne qualunque, ma qualunque in senso assolutamente nobile, e qui diventa a maggior ragione interessante il discorso che fa sulla valorizzazione di questi personaggi attraverso lo stile
che non hanno voce,
e la scrittura, perché non hanno mai avuto voce e visibilità. C'è un elemento che non ha a che fare con lo stile, nel caso specifico, che però accomuna questi protagonisti, queste protagoniste, certamente la vita di provincia, alla quale sono fortemente legate. Ma è una vita di provincia da cui scaturisce un dolore esistenziale, un dolore di vita. Mi piace a questo proposito leggere le parole che di lei ha scritto un autore piemontese, pregevolissimo, Ugo Riccarelli, scomparso troppo presto, premio Strega per Il dolore perfetto, che è un libro meraviglioso a proposito di dolore. E Ugo Riccarelli ha scritto: Raffaella Romagnolo sa raccontare il dolore non per allontanarlo, ma per affermarlo come elemento vitale. Sono parole che vanno nel segno.
Quando ho letto la recensione di Riccarelli sono sciolta completamente, perché io avevo una grande ammirazione per Ugo Riccarelli. Devo dire che anche in qualche modo, anche nell'ultimo romanzo, c'è una specie di omaggio al Dolore perfetto, che è un libro veramente molto molto bello. Certo, sono storie spesso dolorose, soprattutto poi quando si va ad affrontare quelle che sono state le ricadute sulla gente comune, sugli umili, come dicevo, delle grandi ferite storiche del Novecento. È chiaro che ti trovi a raccontare delle grandi tragedie, insomma. E effettivamente però avere anche un po' il coraggio di lasciarsi portare dentro, di attraversare, forse anche in modo catartico, no? Questa cosa, secondo me, è un elemento che, diciamo, una strada che la letteratura può percorrere in modo fecondo e positivo, insomma, lasciandoci qualcosa di buono.
D'altro canto, per ricollegarci in modo, se vogliamo, anche un po' scherzoso al titolo di questa conversazione, Favola antica, non c'è dolore senza favola, e la favola è sempre narratrice di dolore. La provincia, dicevo prima, fuori di retorica, la povera gente che deve fare i conti ogni giorno con le difficoltà del vivere quotidiano, che spesso si incrocia, si scontra con la storia, invece quella con la S maiuscola, come diciamo in italiano. È il caso proprio di Destino e del suo ultimo romanzo, Di luce propria. Sono i libri dei quali appunto è prevista anche una lettura. E allora partiamo da Destino, che anche cronologicamente precede Di luce propria. È una storia italiana del Novecento, come viene presentato il libro. Le chiedo magari di raccontare brevemente la trama, giusto per calare il nostro pubblico nella dimensione del romanzo.
Allora, in Destino, che è Bella Ciao in tedesco e in francese, si racconta di una donna che si chiama Giulia Masca, che nell'anno 1946 fa ritorno, quindi appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, fa ritorno al paese natale da cui era letteralmente scappata nell'anno 1900. A qualcuno suonerà Dürrenmatt sotto, penso, negli ascoltatori svizzeri. Ecco, non è una vecchia signora come quella di Dürrenmatt, però la mia. È una donna scappata a forza da questo paese che viene chiamato letterariamente Borgo di Dentro, proprio nell'anno 1900, e fa ciò che nell'anno 1900 stavano facendo centinaia di migliaia di italiani, cioè emigra negli Stati Uniti d'America. Là, per tutta una serie di vicende fortunose, si costruisce una vita anche fortunata dentro i casi, e quindi quando torna nel 1946 torna da donna ricca, è scappata veramente da stracciona, torna da donna ricca, e sempre per le vicende della trama lei non sa nulla di ciò che è successo alle persone che lei ha abbandonato, compresa sua madre, compresi gli amici che aveva un fidanzato, eccetera. E quindi il suo ritorno in questo paese è anche l'occasione per me di raccontare quello che effettivamente è successo tra il 1900 e il 1946 in questo paesino, Borgo di Dentro, situato più o meno dove vivo io, cioè tra Piemonte e Liguria. E sono cosette da niente: due guerre mondiali, l'avvento del fascismo, una cosa di cui si parla pochissimo che è la fillossera, che invece è stata una cosa devastante per le campagne e soprattutto per le parti principalmente evocate per la vite come il Piemonte, ma anche per buona parte dei vitigni d'Europa. Non se ne parla mai perché dei contadini non si parla mai da nessuna parte, sono un grande rimosso. Quindi l'occasione del ritorno è l'occasione per raccontare quello che effettivamente è successo e ritrovare chi c'è, chi non c'è più, insomma. Quindi è un'occasione narrativa per fare un po' il punto su quello che è capitato nel nostro paese in quella porzione di secolo breve, brevissima a questo punto, che comincia con l'anno 1900 e finisce con il 1946. Questo è per darvi un po' l'idea di che cosa racconta Destino.
Io mi permetto di aggiungere una considerazione di tipo storico. Bisogna tenere presente che il Piemonte è una regione centrale nella storia dell'unità d'Italia, è stata terra di guerre risorgimentali, è stata Torino la prima capitale del Regno d'Italia con l'unità, è stata una terra di lotta partigiana, non è stata menzionata, ma è fondamentale.
Per non capire... a caso l'editore tedesco ha scelto assai intelligentemente Bella Ciao come titolo, perché l'elemento della lotta di liberazione è molto presente nel libro.
Torino è la sede della Fiat, la più importante industria italiana di fatto, con la conseguente storia di migrazione, immigrazione interna dal sud Italia negli anni a venire. Questo per capire anche un po' il senso geografico, non soltanto storico, della narrazione di Destino. Io le chiederei di leggerci un estratto.
Sì. Allora, abbiamo scelto di leggere una parte anche un po' positiva, perché potete immaginare che questo libro naturalmente racconta tante tragedie, racconta le trincee, insomma, poi la zona, diciamo, del Borgo di Dentro letterario è stata la zona del più grande massacro di partigiani della storia nazionale, quindi insomma, dentro ci sono, si attraversa molto dolore. Ecco, abbiamo però scelto di leggervi invece una parte un po' diversa, che ha fatto parte lo stesso della nostra vita di italiani, ed è legata a un momento in cui la protagonista Giulia Masca arriva negli Stati Uniti, e a quel punto, dopo una vita, devo dire, piuttosto sfortunata, in cui insomma lei è scappata perché veramente non poteva fare altro, si trova ad essere casualmente assunta come apprendista all'interno di una grosseria. In Marbury Street, guidata da una famiglia di italiani. Il padrone si chiama Libero Manfredi, però diciamo le cose subito non vanno benissimo, quindi lei si trova a sentire la necessità di scappare ancora una volta. È in America da sole 3 settimane. Il mattino dopo, di buon'ora, raccolse le sue cose, le ficcò in una sacca, raggiunse Canal Street e bussò alla porta vetri dell'agenzia Ross & Robinson. Cercavano lavoranti per una sartoria lungo la Broadway e maschi robusti per una conceria al nord. Giulia aveva notato gli avvisi durante una consegna. Conosceva l'inglese abbastanza da capire che la giornata sarebbe stata eterna e la paga misera, ma comprensiva di letto e pasti. Aveva cercato di infagottarsi per nascondere la gravidanza, ma l'impiegato in panciotto e mezze maniche nere dietro lo sportello non fece caso al suo aspetto. Tanto la maggior parte delle ragazze reggeva al massimo qualche settimana. Le scrisse l'indirizzo su un foglio intestato Ross e Robinson. Miss Masca doveva chiedere di Mr. Taylor mostrando il biglietto. Avrebbe cominciato il giorno dopo, se voleva poteva già raggiungere il posto e familiarizzare col lavoro, che era comunque elementare visto che si trattava di attaccare colletti, maniche e bottoni. Libero impiegò 3 giorni e 3 notti per trovarla. Il terrore che lo azzannò vedendo che Giulia si era portata via ogni cosa gli fece capire che sua sorella Angela aveva ragione, a lui non serviva un apprendista. E che l'amore si presenta senza invito e anche nella forma di una ragazza troppo giovane e troppo incinta. Non sapeva quasi nulla di lei, neanche quanti anni avesse, solo che era scappata da un paese mai sentito nominare, che non esisteva nessun Mr. Masca, che era volenterosa e intelligente, come non pensava possibile in una donna, e molto exciting. Guardandola scivolare silenziosa tra gli scaffali, sollevarsi in punta di piedi per raggiungere la scansia in alto, mostrando la curva del petto, l'onda elastica della schiena, lo slancio della caviglia, Libero Manfredi aveva scoperto di non essere l'uomo freddo che credeva. Appose il cartello closed alla porta della grosseria e disperse il parentado per le strade dell'Lower East Side alla ricerca della ragazza. Certo, c'era la possibilità che lei avesse preso un treno e allora addio Giulia. Ma Libero Manfredi era un uomo ottimista. Studiò il registro appuntandosi i luoghi in cui la sua apprendista era passata negli ultimi giorni. Se aveva deciso di andarsene, il progetto era germogliato tra Bowery e Broadway. Nel frattempo Giulia soffriva. Non tanto per il vociare incomprensibile, il caldo polveroso, la luce cruda delle lampade, la conta dei pezzi ogni 2 ore, le minacce, le dita doloranti, gli occhi gonfi, l'odore di sudore, il vitto insipido e scarso, la cimice nella branda che divide con una polacca che dice solo yes e water. La sartoria Ross e Robinson non è poi così diversa dalla filanda dei signori Salvi. E neanche soffre per la gravidanza, a parte lo stimolo imperioso a urinare con conseguente decurtazione della paga. Un calcetto ogni tanto le ricorda che non è sola. Anche lui o lei è lì, nello stanzone grigio al 6° piano. E la realtà non è quella che sembra. Per esempio, in questo momento sembra che Giulia Masca stia attaccando un bottone. In apparenza, da fuori, infila l'ago, stringe il nodo, trova il punto, affianca il dischetto all'asola, lo allinea agli altri. Ma dentro fa tutt'altro, fa un bambino. Nutre e culla una creatura che succhia, lecca, nuota, salta, ride, la sente ridere, che assurdità. E un piccolo sorriso le attraversa il volto. Allora gira lo sguardo sulle compagne curve ai tavoli e in qualche modo sente di averla fatta franca. Ciò per cui Giulia soffre è libero. E il dolore che avverte, il silenzio che la invade quando il bambino non scalcia, ha a che fare con il tempo. Senza Libero non riesce a guardare avanti. Vede la prossima camicia, la prossima pipì. Oltre è il buio. Per questo non si preoccupa di cosa le accadrà a settembre con il parto. Settembre non esiste. Come lame, i dettagli del recente passato la torturano con precisione straziante. Libero è in ogni immagine che le scuote la mente, nel camice color cannella, nel barattolo dello zafferano nascosto sotto il bancone, nella differenza tra una candela di paraffina e una di stearina. Libero che ogni giorno l'accompagnava per un tratto sempre più lungo, srotolandole davanti come un tappeto l'intera topografia di Little Italy, a nord fino a Houston Street, a sud fino a Canal Street, fino alla Broadway a ovest e a est, fino alle bische, ai postriboli, alle fumerie doppio della Bowery. Da lui ha imparato che Mulberry Street stanno calabresi e napoletani, i siciliani stanno in Elizabeth Street, gli ebrei in Esther Street. Una domenica pomeriggio l'ha persino invitata a Coney Island per vedere uno spettacolo di magia e mangiare mele candite. Per questo, quando lo vede sulla porta dello stanzone accompagnato da Mr. Taylor, le pare la cosa più naturale del mondo. Da 3 giorni e 3 notti ce l'ha davanti agli occhi. Il direttore la indica, libero si avvicina a grandi passi, serio, determinato, la determinazione fatta persona, ma quando le è accanto non riesce ad aprire bocca. Ce n'hai messo di tempo, dice Giulia. Come un'onda di piena, la vita allora la trascina lungo la Broadway per mano a un uomo conosciuto 20 giorni prima. Supera le bancarelle di giocattoli di legno e i chioschi di bibite, la mano stretta a quella di lui che non abbandona la sua neppure attraversando la strada, scartando uno strillone, evitando per un soffio il carro dei pompieri lanciato a tutta velocità nel traffico infernale. Destino, stava scritto sul biglietto d'imbarco del piroscafo. 3 settimane in America e il passato non esiste più. Libero rallenta solo all'imbocco di Bleecker Street. Ormai ci siamo. È salvo, sono salvi. 4 passi e saranno a casa. Così si blocca in mezzo alla strada e la bacia. Ecco. Abbiamo scelto un pezzo allegro perché ve l'ho detto, se no il resto è un po'. No, è l'epopea anche di cui non si parla abbastanza, non per il peso storico che ha avuto, cioè l'epopea dei milioni, milioni di migranti italiani all'estero. Cioè si parla, le stime poi variano, ma di 30 milioni di persone tra il 1850 e il 1950. Vi garantisco da insegnante di storia che, se va bene, c'è una pagina e mezza sul libro di storia di questa cosa. Se va bene, ma quanta vita c'è dentro? Non è possibile non raccontarla questa cosa. La foga.
Era proprio su questa dimensione, su questo aspetto che volevo sollecitarla. Il passaggio che ha letto è assolutamente coinvolgente, travolgente anche grazie alla lettura che ne ha fatto, ma è la storia di persone quasi in carne e ossa, le possiamo proprio sentire, le tocchiamo, non soltanto le immaginiamo. Sono i bottoni della sarta, sono lei che sogna questa creatura che sta crescendo dentro di sé, l'amore
nascente,
e però appunto sono persone che da pochi giorni si ritrovano a Little Italy, al di là di un oceano, hanno lasciato la loro terra, la loro storia, la loro tradizione, il loro mondo, e devono cavarsela, e se la cavano subito, no? A un certo punto dice: destino stava scritto sul biglietto d'imbarco del piroscafo. Dopo 3 settimane il passato non esiste più.
Andare avanti.
C'è questa dimensione che è cruciale nella sua letteratura, questa sovrapposizione, questo legame tra le storie individuali, le storie delle persone di cui non si racconta mai nulla, e il peso della storia, quella che condiziona le scelte dei capi di Stato, che poi ricadono direttamente su questa povera gente.
Assolutamente sì, questo è un libro molto costruito su questi aspetti, insomma. C'è un altro elemento che riconduce così al tema del festival, quello delle odissee, no? Ci pensavo venendo qua, quella di Giulia Masca è sicuramente un'odissea come tante vissute, un'odissea anche con un happy end, ma come tante vissute dei nostri connazionali, e ha dentro anche uno degli elementi fondamentali dell'odissea originaria, no? Il nostos, cioè il ritorno, la nostalgia, la voglia del ritorno, la necessità di guardare indietro, ed è la storia di una donna che torna indietro e che in qualche modo completa la sua esistenza solo aggiungendo anche il tassello che manca di quello che è successo a pezzi della sua famiglia reale o diciamo amicale, rimasti invece in Europa a subire per lo più le grandi tragedie della storia, perché si dice a un certo punto, lei arriva alla consapevolezza che un conto è la Seconda Guerra Mondiale per gli Stati Uniti e un conto è a casa nostra, cioè è stata proprio una devastazione totale. Adesso a noi, secondo me, a noi europei ci risuona anche tanto quello che sta accadendo in Ucraina, anche perché noi abbiamo avuto Dresda, noi abbiamo avuto quelle immagini negli occhi, suonano in un altro modo e parlano in un altro modo. Una delle cose che vorrei dire su questo, che ha a che fare con la scrittura e con questo discorso anche delle epopee, scrivendo Destino, io ho capito una cosa che non avevo capito prima. Maïdis de Kerangal ieri sera parlava del valore conoscitivo, no, della letteratura. Ecco, da insegnante di storia, da appassionata anche di storia, no, ho sempre studiato la storia del Novecento come una serie di capitoli separati, come tutti noi, non c'è forse altro modo, no? Quindi c'è un capitolo che riguarda la Prima Guerra Mondiale nei libri italiani, almeno un capitolo che riguarda la crisi del primo dopoguerra, un altro capitolo l'avvento del fascismo, un altro capitolo poi la Seconda Guerra Mondiale o i totalitarismi in Europa, no? Tutti i capitoli. Quando tu invece ti trovi a scrivere un romanzo che è ambientato in quel lasso di tempo, se lo fai onestamente, cioè cercando di stare attaccato all'umano, e beh, capisci che quella roba lì è capitata alle stesse persone, cioè le stesse famiglie che hanno avuto figli morti in trincea nella Prima Guerra Mondiale sono le stesse famiglie che hanno avuto nipoti morti nella ritirata di Russia, o parlando naturalmente a prospettiva italiana, o nella guerra di liberazione, le stesse persone. Allora, questo significa che forse la narrativa ci consente anche di arrivare a capire come si è davvero costituita quell'identità europea di cui tanto si parla in questi giorni. Perché le persone sono state forgiate da quell'esperienza lì, sono passate attraverso questa cosa qua. Quindi da questo punto di vista penso che provare a indagare anche, come dire, gli avvenimenti storici con la chiave della narrativa possa anche aiutarci a capire meglio quello che siamo diventati, non solo studiando la storia, ma proprio attraverso lo strumento della letteratura, della narrativa, insomma.
Sono parole che ci toccano tutti da vicino. Mi permetto di fare un passo in avanti e di arrivare al suo ultimo romanzo, Di luce propria, e anche qui non cambia la prospettiva, in fondo, cambia il contesto storico, il periodo storico. Sono le stesse persone, le protagoniste, direi le stesse donne, magari con mestieri diversi, ma però sono veramente loro, sono loro le protagoniste di vicende assolutamente potenti, drammatiche, forse più forti e più grosse di loro, ma dalle quali poi queste donne ne escono, non vorrei dire retoricamente fortificate, ma comunque ne escono. Allora le chiederei proprio di raccontarci in due parole la vicenda di luce propria.
Posso dire una cosa, sì, prima? Volevo dire una cosa su questa cosa del femminile e del maschile, perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Cioè, Destino è un libro che ha una protagonista principale, Giulia Masca, e la seconda protagonista è un'altra donna, che è la sua amica, che si chiama Anita. E gran parte di questa storia è narrata, diciamo, secondo quello che hanno vissuto loro. Gran parte, però, non tutto. Cioè, lo sforzo che ho cercato di fare è anche un po' di, diciamo, spostare la focalizzazione ogni tanto, di integrare. Perché la trama di Destino, volendo, per tanti aspetti è molto simile a un film che magari molti di voi ricorderanno, che è Novecento di Bertolucci. Cioè, abbiamo al centro una famiglia di mezzadri, adesso fidatevi, c'è dentro. Anche qui c'è un'evoluzione dalle lotte mezzadrili, poi si arriva al fascismo, alla liberazione, insomma c'è ha veramente tanti punti di contatto la trama, ma se io vi chiedo, per favore, ricordatevi un po' chi sono i protagonisti di Novecento, a tutti vengono in mente Burt Lancaster, Gérard Depardieu, o come si chiama l'americano?
De Niro.
De Niro, bravi, bravissimi, preparatissimi. Ok. C'è qualcuno che si ricorda qualche donna? Perché è brava lei, ma non se la ricorda nessuno. Cioè, questo perché? Perché Novecento di Bertolucci è legittimamente, intendiamoci, raccontato a focalizzazione maschile. Cioè questa storia è raccontata stando accanto agli uomini di questa storia. Nel che non c'è niente di male, però è una scelta. Quando uno scrittore scrive, deve scegliere il punto di vista, deve scegliere una focalizzazione. Bertolucci l'ha fatta così. Il problema è che siamo molto abituati a sentirci raccontare, o dai film o anche dai romanzi, la storia recente, la storia del Novecento, con una focalizzazione maschile, e la percepiamo come una focalizzazione di grado zero, cioè come è andata così. In Destino io ho provato a, diciamo, equilibrare un po' il punto di vista. Nel caso di Luce Propria, questa cosa l'ho spinta ancora più avanti, perché il protagonista di Luce Propria, e qui vengo alla domanda, è un maschio, è un bambino che si chiama Antonio Casagrande, che è più di un orfano, è un esposto, quindi uno di quei bambini abbandonati nella ruota dell'ospedale di Pammattone, che era un ospedale attivo intorno alla metà dell'Ottocento a Genova, e abbandonato, quindi un bambino che non ha nessuna informazione anche su quello che era la sua famiglia, la sua provenienza. Lui è il protagonista. La sua vita cambia nel momento in cui, ormai è già grande, ha già quasi 12 anni, sta per compierli, arriva all'ospedale di Pammattone, in questo sorta di ospedale che era anche orfanotrofio, come vi dicevo, un personaggio effettivamente esistito, che si chiama Alessandro Pavia, e che faceva il fotografo, quindi metà dell'Ottocento, mestiere estremamente moderno, no? E Alessandro Pavia lo sceglie come possibile assistente, nonostante questo ragazzino abbia una menomazione, perché ha un occhio sostanzialmente cieco, un occhio che è sostituito da una pupilla bianca, e però lo sceglie per fare il fotografo. E il romanzo percorre la vita di Antonio Casagrande a partire da quel momento di svolta nel suo apprendere poi l'arte della fotografia, e lo segue un po' in quello che è la storia dell'Italia di quel periodo fino alla Prima Guerra Mondiale. La sua giovinezza coincide con l'infanzia e la giovinezza dell'Italia stessa, che si è appena formata, insomma. Quindi è un libro che va in qualche modo a arricchire la visione di Destino facendo un passo indietro. Alcuni personaggi sono comuni, perché ritornano di Luce Propria alcuni componenti della famiglia Leone, che è la famiglia dei Mezzadri, protagonista anche in Destino.
È il momento di una breve lettura. In questo caso la protagonista del passo è una ragazza, che definiamo ragazza, si parte dai 20 anni, poi viene ripercorso un po' il suo cammino. È una prospettiva decisamente particolare.
Sì. Allora, abbiamo scelto anche qui un personaggio particolare all'interno del romanzo, perché voi potete immaginare questo ragazzo a un certo punto resta solo, nel senso che Alessandro Pavia, che era un personaggio su cui poi si vuole parlare, si chiacchiera, ma insomma è costretto a scappare, a lasciarlo. Lui ha intorno ai 15-16 anni, vive nei vicoli di Genova, ha imparato l'arte della fotografia e si trova a frequentare i luoghi che frequentava il suo maestro, quello che lui chiamava il padrone, no? E uno di questi luoghi è un bordello, come Genova nei vicoli è nota per questa cosa, insomma. E quindi anche nella seconda metà dell'Ottocento c'erano, con tanto di tarifario. È stato interessantissimo informarsi su tutta questa cosa qua. Il vero nome di Madama Carmen è Rosetta. 30 anni prima, in collina, guardava le capre e 7 tra fratelli e sorelle. Aveva un innamorato, il comandante Pietro Migliavacca, che sul brigantino Giovinezza trasportava legno e spezie tra il Mar di Marmara e Gibilterra. In ogni porto affidava al servizio postale biglietti stracciacuore che Rosetta riceveva settimane, mesi dopo. Li leggeva di nascosto, aveva imparato da sola, con un abbecedario e i santini che distribuiva il prete. Leggeva e guardava le capre. Di notte sognava datteri, pepe, cinnamomo. Quando il comandante Migliavacca smise di scrivere, Rosetta mollò il gregge, mollò madre, padre, fratelli e sorelle, a piedi raggiunse Genova, poi il porto, poi l'ufficio dell'armatore. Il giovinezzo era tornato in porto regolarmente. L'unico migliavacca contratto era marinaio semplice. Le note del Nostromo dicevano che era stato arrestato per furto nel porto del Pireo e lo definivano sfaticato, dedito al vizio e perfino poeta. Rosetta guardò il mare e pensò di affogarsi. Guardò la montagna e pensò di schiantarsi in un dirupo. Le rimasero i vicoli. Si mise in gramaglie, si pittò gli occhi e le unghie e cominciò a fare la vita. Molti trovavano eccitante una vedova neanche ventenne con un giro vita che stringevi tutto a due mani e un culo che sembrava un pallone frenato. Rosetta la vedova non aveva mai visto tanti soldi. Imparò a contare da un usuraio di Piazza delle Oche che le faceva pagare le lezioni in natura. Imparò a scrivere da un professore di lettere che la spogliava recitando Petrarca. Molti trovavano eccitante nel nero dei vicoli scoparsi una che sapeva leggere, scrivere e far di conto. Qualche anno dopo, prossima alla trentina, Rosetta la vedova si misurò il giro vita e si accorse che non era più quello di una ragazza cresciuta a erbe amare e castagne. Merda, pensò. La vecchiaia era sul punto di travolgerla. Allora svuotò il vaso che teneva sulla scansia più alta, contò i risparmi, affittò un quadrilocale in vico Luna, lo arredò come si conviene a un bordello di terza classe e divenne Madama Amaranta. Orario continuato, dalle 2 del pomeriggio a mezzanotte, prezzi popolari. 70 centesimi per i 5 minuti di una semplice, una lira per la doppia. Il vaso non bastò più a conservare i risparmi. E lei cominciò a investire in titoli emessi da 3 diverse compagnie di navigazione transoceanica, tutte con base a Genova. Per il suo 40° compleanno il giro vita era cresciuto, ma lei aveva smesso di misurarselo. Grazie all'incremento del traffico passeggeri verso le Americhe, anche le sue rendite potevano definirsi floride. Trasferì allora al casino nei locali di Vico Falamonica, scelse arredi adatti a un bordello di seconda classe, raddoppiò il personale e si fece chiamare Madama Carmen.
Grazie.
Raffaella Romagnolo.
No, posso dire ancora una cosa di Madama Carmen? Allora, ha detto una cosa, Tullio Pericoli, nella sua presentazione, che mi ha molto colpito, ha parlato della deviazione, no? Di quando lui ha un'idea nuova, comincia a lavorare, fa il progetto, no? Poi questa cosa va avanti, poi a un certo punto succede qualcosa che gli porta via la trama, diremmo in senso letterario, no? Quel cambiamento non previsto e il riconoscimento che però è la strada giusta, no? Ecco, Madama Carmen è la mia deviazione. Madama Carmen doveva essere nel mio progetto iniziale un personaggio che faceva colore, cioè questo qui stava nei vicoli, gioco forza che andasse a... Poi tra l'altro fotografa queste prostitute, la pornografia c'era fin dalle origini nella fotografia, però doveva essere fare colore. Ma quando ho cominciato a scrivere di lei, è un personaggio che si è imposto, io non potevo abbandonarla nel secondo capitolo dove compare. E se uno poi ha la pazienza, la bontà di leggere tutto il libro, si accorge che in realtà è centrale nello sviluppo della storia, centrale nello sviluppo del personaggio. Quindi io sono assolutamente consapevole che noi facciamo tante belle chiacchiere sulla scrittura, tante belle cose, ma siamo consapevoli di pochissimo di quello che succede nel processo creativo. Non abbiamo consapevolezza fino in fondo, ma non fino in fondo, non abbiamo gran parte della consapevolezza, nonostante i dottorati in scienze letterarie, questo voglio dire.
Bisogna però informarsi e studiare per scrivere. Parlava di fonti.
Certo.
Le fonti nel
come
mondo
fatto
della...
un bordello di Genova nella seconda metà dell'Ottocento, cioè ho dovuto lavorare per capire, non è che uno la sa subito.
Bisogna
cosa.
Anche sapere dove andare a raccogliere le informazioni.
Anche quello. Dici che ho delle frequentazioni ambigue se so queste.
Non mi permetterei mai. Raffaella Romagnolo, grazie mille.
Grazie Massimo, grazie. Grazie a tutti voi della pazienza. Grazie.